Buonasera, buonasera, questa è Sui Generis, io sono Elena Mordiglia, in onda insieme come tutti i venerdì, quasi tutti, venerdì scorso forse qualcuno avrà notato che la puntata che è andata in onda era una replica, perché ero malata, ogni tanto insomma capita, per cui insomma quasi tutti i venerdì se la salute ci accompagna. Questa sera torniamo però in onda con una puntata normale, una puntata giusta e in salute. Nell'ultima parte di trasmissione, tra l'altro a proposito anche di salute, andremo a raccontarvi il manifesto per la giustizia mestruale che ha messo in piedi WeWorld. Ve lo racconteremo con Martina Albini, che è responsabile centro studi di WeWorld, e andremo a raccontarvi quindi i 6 punti di questo interessante documento, e poi cercheremo di fare un ragionamento anche su che cos'è la giustizia mestruale, di che cosa intendiamo quando parliamo di giustizia mestruale e perché è importante, perché le mestruazioni non sono solo un fatto personale ma anche un fatto politico, un fatto che ha a che fare con i nostri diritti. Andremo poi in giro per la città, in particolare magari per la città di Milano, però parleremo di città in generale con un'associazione che si occupa proprio di questo, di città e di questioni di genere. L'associazione si chiama Sex and the City, torna a trovarci, c'è stato un convegno la settimana scorsa che ha parlato proprio di questi temi, allora andremo a vedere un po' l'ambito, la metodologia della ricerca e a quali conclusioni si è giunti e magari anche proveremo a fare un ragionamento su quella che è la Milano del futuro, che cosa ci dobbiamo immaginare, che cosa ci possiamo immaginare per una città diversa e anche più equa e più percorribile. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di un libro complesso che ho qui tra le mie mani, edito da Mimesis Edizioni. Non vi anticipo niente però, perché ne andiamo a parlare lungamente tra poco con la curatrice di questo volume. Io vi ricordo anche, ma non c'è bisogno di ricordarvelo, però insomma così lo dico, naturalmente venerdì prossimo è l'8 marzo, per cui ci troviamo naturalmente in piazza, ci troviamo naturalmente alla manifestazione indetta da Non Una di Meno, ci saremo le donne della radio, ci saranno anche i colleghi naturalmente che vogliono partecipare e allora insomma anche lì Sui Generis subirà qualche cambiamento, però insomma vedremo poi in corso. Nel frattempo mi premeva ricordarvi che appunto manca una settimana, solo una settimana, all'8 di marzo. Che ho tra le mani e si intitola Allo scoperto, politiche e piaceri ambientali in tempi postumani, edito da Mimesis Edizioni ed è scritto da Stacey Alaimo, che è direttrice degli studi universitari per l'inglese all'Università dell'Oregon. Le sue ricerche sono un po' iscritte nell'ambito del nuovo materialismo femminista e lei svolge appunto attività di docenza e di ricerca su teoria critica, scienze ambientali, scienze umane, animali e più di recente sulle discipline umanistiche oceaniche. Ha scritto questo libro che è curato da un'attivista transfemminista, docente e ricercatrice del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, autrice tra le altre cose di Per farla finita con la famiglia dall'aborto alle parentele postumane, che è uscito nel 2021 ed è in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a Sui Generis ad Angela Balzano. Ciao Angela, benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Buonasera e benvenuta. Allora, proviamo a raccontare, Angela, questo libro che appunto tu hai curato, e proviamo innanzitutto un po' a collocarlo, perché questo libro che si intitola appunto Allo scoperto, proviamo a ricorrere alle parole proprio della stessa autrice, noi possiamo collocarlo all'incrocio tra letteratura, arte, filosofia, politica, studi di genere e studi sulla scienza. Ecco, quindi questa è una definizione molto ricca che non ci aiuta molto però a inquadrare il libro, proviamo a descriverlo. Che cos'è e chi è l'autrice? Chi è Stacy Alaimo?
Allora, sì, un libro assolutamente transdisciplinare, ecco, perché questa complicazione, no, proprio trasversale a filosofia, politica, studi di genere. Lei in realtà è direttrice degli studi universitari per l'inglese all'Università dell'Oregon, e però è diventata nota come una delle diciamo, più impegnate teoriche del nuovo materialismo femminista, e poi anche perché appunto è una studiosa attivista, ecco, l'ecologia politica, che al momento è sicuramente, diciamo, l'area in cui si applicano di più i suoi studi, ma anche le sue lotte, è il terreno proprio principale di questo Allo scoperto, forse il terreno principale su cui uscire allo scoperto. Questo testo del resto ha un sottotitolo che già dice molto, che è Politiche e piaceri ambientali in tempi postumani. Quindi questo titolo, Allo scoperto, Politiche e piaceri ambientali in tempi postumani, ci aiuta già ad entrare nel volume. E in più aggiungo, da curatrice anche, una nota su il titolo originale che Alaimo aveva proposto, e che ci dice anche questo molto sui temi. Alaimo all'inizio voleva intitolare questo libro Protest and Pleasure, protesta e piacere, e già nell'introduzione di Chiara è un libro che è ispirato dalle mie passioni e dalle mie lotte politiche, e questo ci dice molto molto importante, perché questi tempi postumani ci chiamano all'esposizione, e per Alaimo l'esposizione è proprio l'atto della protesta, la manifestazione, il processo che ci porta a trasformare delle istanze che possono sembrare soltanto personali in istanze invece collettive, ecco. Ecco perché anche allo scoperto insieme, in questo mondo malmesso, Alaimo parte dalla consapevolezza che viviamo i giorni dell'inferno climatico, della devastazione appunto ecologica, eppure si invita a non perdere mai il desiderio di cambiamento. Ecco perché questo piacere, no? Protesta e piacere, al tempo della sesta estinzione di massa, al tempo dell'inferno climatico, noi protestiamo, e in questa protesta troviamo anche una dimensione di felicità. Questo è il mio abstract, ecco, per Allo scoperto di Alaimo. Poi possiamo entrare, se vuoi, appunto nei dettagli del volume.
Certo, ci entriamo senz'altro, e a partire da una domanda: che cosa sono questi tempi postumani? Cosa vuol dire?
Postumani è un aggettivo che ha sicuramente come dire, una valenza quasi a ombrello. Dentro purtroppo ci si fa finire fin troppe cose. Diciamo in breve che forse non siamo mai stati davvero umani, no? Del resto l'Homo sapiens è un'invenzione di uno scienziato bianco occidentale, mi riferisco a Linneo, no? Che ha coniato l'espressione Homo sapiens. Penso anche che il post-strutturalismo francese, a cui attinge moltissimo Stacy Alaimo, ha dichiarato la morte dell'uomo, Michel Foucault, no? Nelle parole e le cose. Non siamo forse mai state umani. Alaimo si colloca in questa tradizione, quella del postumanesimo femminista, ecco, che rivendica la non appartenenza la specie che si è autocelebrata come sapiente, perché evidentemente c'è un che di suprematismo, c'è un che di eccezionalismo in questa mossa. stessa, no, dell'uomo bianco, di autonominarsi come l'unico essere razionale e sapiente sul pianeta. Quindi il posizionamento postumanista femminista è quello che ci permette di considerare il vivente su un piano orizzontale. Noi siamo, insieme ad altre e altri, in divenire su questa terra. Non siamo i più intelligenti e non siamo neppure i proprietari del pianeta. Questo è in sintesi il postumanesimo femminista. Per quanto riguarda invece forse l'affermazione un po' più che connota la difficoltà, la complessità dei giorni che viviamo, e cioè viviamo i giorni della sesta estinzione di massa, no? Viviamo i giorni della devastazione ambientale, della devastazione ecosistemica. Beh, anche questo purtroppo c'entra con il postumano, perché diveniamo in misura diversa rispetto alla salute e il benessere degli ecosistemi nel loro complesso. Ripeto, siamo una parte del pianeta, non siamo la migliore né la più intelligente, ma soprattutto non staremo bene se tutte le altre parti non stanno bene. E questo poi è l'invito di Allo Scoperto, di Alaimo, quello al riposizionamento della salute umana nel più grande insieme della salute terrestre, planetaria, della salute acquatica anche, perché c'è molta acqua in questo testo.
Eh sì, adesso lo andiamo a vedere. Senti, e forse è proprio qui quando tu dici non staremo bene se non stiamo tutti bene, quando Alaimo dice questo, è qui forse che si colloca poi il femminismo, il discorso anche sul femminismo.
Ci sono tante fila femministe in questo testo. Sicuramente ne ha individuata una importante, che è quella della cura, no? Dell'alterità, della cura dell'alterità non umana. I femminismi sono stati in grado nel loro essere ecofemminismi, cyberfemminismi, di mettere a fuoco che la cura dell'alterità diventa centrale, appunto in un secolo, il XXI, che ha fin troppo assunto le sembianze dell'umano, antropocene, no? Vale per dirci questo termine che indica addirittura un'era geologica, quindi c'è fin troppo umano in giro, e concentrare le nostre attenzioni, le nostre preoccupazioni soltanto sull'umano rischia di farci perdere di vista il suo stesso benessere. Quindi la cura dell'alterità è sicuramente di ascendenza ecofemminista. C'è molto cyberfemminismo però anche in Alaimo, quindi c'è sicuramente anche un'attenzione per le nuove tecnologie della comunicazione, un'attenzione per le nuove tecnologie della riproduzione e come possono giocare queste nuove tecnologie anche per sancire delle nuove alleanze con il non umano. Un altro importantissimo ascendente femminista viene ad Alaimo dalle pratiche dei transfemminismi. Mi riferisco quindi soprattutto a quel variegato insieme di teorie, di collettivi, proprio di movimenti trans e queer femministi, e a tutto il loro armamentario di pratiche di occupazione dello spazio pubblico e di resistenza, proprio perché forme di vita non eteronormate, abituate in qualche modo da sempre ad elaborare delle pratiche di resistenza per sopravvivere, no? Appunto al pensiero dominante e alla normazione poi dei generi. Alaimo attinge tantissimo anche da transfemminismi e teoria queer, ma pratiche queer, ed è grazie a questo riferimento costante che nel suo testo ci viene da ridere, Ecco, cioè che col suo testo, che con questo libro ci fa ridere anche se ci sta mettendo di fronte a dei disastri, e qui la cito, no? Disastri insostenibili, inaccettabili, li chiama proprio così. E nel frattempo però non ci toglie il piacere della risata, perché ci ricorda proprio una dopo l'altra, ci racconta tutte le proteste di cui noi siamo capaci, e qui torna l'esposizione, torna la nudità dei corpi, torna la potenza dei corpi al centro della scena, ci ricorda appunto delle migliaia di proteste che sono state fatte dalle femministe, denudandosi, sdraiandosi a terra il più vicino possibile all'erba e all'acqua. In difesa ovviamente di erba ed acqua, laddove questi elementi vengono espropriati dall'agire di governi e multinazionali. Dunque c'è tanto femminismo in questo testo, tanti femminismi diversi, e sono proprio questi femminismi che ci permettono di vivere insieme.
Eh sì, esatto, uno degli elementi di questo libro, che caratterizzano questo libro, è proprio questo, che la ricerca di Alaimo non ha a che fare, poi non sfocia nello sconforto, ma anzi ha a che fare con il suo contrario, addirittura con il piacere. Proviamo a vedere più da vicino in che modo, che cos'è questo piacere di cui parla Alaimo.
Allora, sicuramente, dicevo, Alaimo è una neomaterialista, no? Postumanesimo femminista, quindi se vogliamo andare proprio indietro nella genealogia filosofica, ma lo fa Alaimo, non è che sono io e basta, che io cito sempre Baruch Spinoza, ma devo dire lo fa proprio Alaimo già nel primo capitolo del volume. Cioè, a cosa torniamo? Torniamo all'etica di Baruch Spinoza, torniamo allo studio profondo delle nostre passioni, per non averne paura. La conoscenza, secondo Spinoza, è il primo modo per trasformare una passione triste in una passione felice. Quindi anche di fronte alla consapevolezza di una certa inevitabilità dell'inferno climatico, la conoscenza dei parametri in sé, dei fattori in sé, geologici, biologici, ma anche la conoscenza di ciò che i nostri corpi possono fare rispetto a quei parametri, ci mette già nella condizione di un agire comune. Questa era già l'etica, amore geometrico dimostrata, di Baruch Spinoza, a cui Alaimo ci invita a tornare. Dice: lì ci sono tantissime risorse per imparare a trasformare le passioni tristi in passioni gioiose. Insistiamo sulla gioia, perché? Perché la tristezza è la passione grazie alla quale i governanti possono assoggettarci. La gioia invece, come passione felice, è quel terreno comune, appunto, che se la condividiamo come passione felice diventa un terreno comune a partire dal quale è possibile immaginare. Le crisi ambientali, dice Alaimo, sono sempre crisi di immaginazione. Se noi impariamo insieme ad immaginare altri modi di stare al mondo, forse ne vengono anche fuori altri mondi. Non c'è nessun pensiero della fine, c'è un lavorare, ma questo del resto, come in Donna Haraway, no? Pensiamo a Staying with the Trouble, restiamo nel problema, stiamo nel problema, ma ci stiamo per trasformarlo, non ci stiamo per accettarlo così com'è. Ecco, questo è uno dei portati fondamentali di Alaimo per me, e poi per le attiviste e gli attivisti in questo volume vengono proprio raccontate le esperienze. Ecco, quindi se si vuole anche proprio prendere l'ispirazione su che cosa oggi noi possiamo fare per non intristirci rispetto a, non so, faccio un esempio, la cementificazione che avanza, la plastificazione degli oceani, che cosa possiamo fare? Bene, sicuramente la prima cosa da fare è proprio l'ABC, dice Alaimo: politica, dobbiamo fare politica insieme, no? Tornare a fare delle cose insieme, che sia occupare le spiagge per pulirle in barba alle normative, piuttosto che i piani regolatori dei comuni, che neppure vogliono che puliamo le spiagge, per la serie, no? Oppure occupiamo i boschetti se li vogliono cementificare, non so, penso adesso alla al caso della Lombardia, no? Per in Emilia Romagna succede la stessa cosa. Occupiamo i boschi se li vogliono cementificare, e Alaimo proprio ci racconta di esperienze del genere. Vi dico la mia preferita, poi mi taccio, forse no, è solo una delle tante, però lei ce l'ho veramente a cuore. La Tigressa, insomma, questa attivista ecofemminista che nei casi appunto di deforestazione condotti da multinazionali piuttosto che governi, poi dipende dagli attori in ballo, si reca sul luogo organizzando degli spogliarelli con lettura di poesie piuttosto che comunque interventi sonori, no? Appunto irrompendo con una serie di indizi sui piaceri possibili, alternativi all'industrialismo, quindi portando al centro della scena la possibilità proprio di godere insieme agli alberi, insieme all'erba, insieme alla terra e, ripeto, insieme all'acqua.
Allora, stiamo parlando con Angela Balzano di questo libro che ha curato Angela Balzano di Stacey Alaimo, Allo scoperto, politiche e piaceri ambientali in tempi postumani. Abbiamo ancora qualche minuto e allora andiamo a parlare, però avviandoci verso la conclusione, Angela Balzano, dei non umani, che è un argomento che affronta Alaimo, ma che affrontavi anche tu nel tuo libro Per farla finita con la famiglia, dall'aborto alle parentele postumane, che è uscito per Meltemi, dove parlavi di parentele transpecie con gli animali non umani. E allora concludiamo con questo: con quali alleanze quindi si possono immaginare?
Intanto le alleanze ci sono già, no? Proprio le parentele transpecie sono quelle che ci tengono in vita. Noi non saremo semplicemente, noi siamo già fatti da batteri, virus e tantissimi piccolissimi corpuscoli, potremmo dire. Aveva ragione Lucrezio, aveva ragione Epicuro, e infatti Alaimo lo sa, no? e lo dice. Addirittura Alaimo torna a Darwin e ripesca un Darwin meraviglioso che io avevo quasi dimenticato, che invece è molto meglio di quello che è passato col neodarwinismo, no? E ripesca questo Darwin che diceva: il nostro antenato, e qua stiamo ricostruendo delle parentele, no? Quindi il nostro antenato era un animale che respirava acqua, aveva una vescica e una grande coda natatoria, un cranio imperfetto e senza dubbio era ermafrodita. Ecco una piacevole genealogia per il genere umano. Queste sono le nostre parentele, molto lontane dalla famiglia nucleare eterosessuale che ci raccontano come forma dominante di riproduzione e cura, in realtà, no? Perché sappiamo poi la natura è assolutamente casinista, è assolutamente queer, e già le parentele tra specie proliferano. Se c'è da parte dei femminismi, sicuramente io nel mio volume Per farla finita con la famiglia ho insistito su questo, ma non sono l'unica, penso al lavoro anche che fanno Federica Di Meto, Anna Ferrante in Italia, ci sono molte altre, no? Se stiamo insistendo così tanto sulle parentele transpecie, la giustizia riproduttiva transpecie, è perché è la nostra, se ancora ci vogliamo tenere questo concetto di specie, dico, è la nostra di specie che non sa fare parentele o che ha smesso di farle e che fa troppa famiglia. Cioè, gli esseri umani purtroppo hanno come un po' forse dimenticato, Alaimo parla proprio di un'amnesia collettiva, usa proprio questi termini, è come se gli esseri umani avessero dimenticato i nessi che ci costituiscono in quanto viventi, e quindi noi dobbiamo insistere, dobbiamo rimettere l'accento sul fatto che siamo da sempre compost, siamo da sempre transpecie, ma che ora occorre reimparare a farlo proprio nelle pratiche, occorre imparare a sopravvivere con l'alterità e non solo su o grazie all'alterità, è quell'insieme che dobbiamo recuperare. Nella mia introduzione al volume, e chiudo su questo, recupero l'Alaimo che Alaimo per ricreare, per immaginare parentele transpese, addirittura arriva a dire: mia madre è un pesce. C'è un intero, c'è proprio un paragrafo del volume che si intitola così: mia madre è un pesce. Ecco, fa molto riflettere questo titolo e tutto il tentativo che Alaimo fa in questo capitolo che dedica all'acqua, che dedica al mare, appunto, perché questo suo riscrivere le parentele acquatiche, le parentele transpecie, ci invita a fare altrettanto. E allora forse riconnettendoci con gli ecosistemi di cui siamo sempre parte, cominciamo insieme a riscrivere le nostre parentele transpecie. E dico, magari non si potrà interrompere, ma non è detto che questo sia l'unico nome possibile. Chiuderei con questa immagine tra Alaimo e Haraway: questo non è solo l'antropocene, sono già stati trovati tanti altri nomi e probabilmente ne potremmo trovare qualcuno molto più gioioso insieme.
Ed è un buon esercizio, continuiamo a farlo. Abbiamo parlato di questo libro di Stacey Alaimo, Allo scoperto, politiche e piaceri ambientali in tempi postumani, edito da Mimesis e curato da Angela Balzano, che oltre a essere attivista transfemminista è docente e ricercatrice al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. Grazie mille Angela Balzano per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci, a risentirci.
Generis Radio Popolare, andiamo avanti e andiamo a parlare di città adesso, andiamo a parlare di città e di come le donne si muovono nella città. Lo facciamo attraverso un evento che si è concluso da poco qui a Milano, ma lo facciamo anche attraverso il lavoro di un'associazione che si chiama Sex and the City. Io do il bentornata sui Generis a Florencia Andreola, che è ricercatrice, è laureata in storia dell'architettura all'Università di Bologna e si occupa di sociologia, di politica e delle diverse discipline che ibridano appunto la ricerca sull'architettura e la città. diretta. Buonasera Florencia, bentornata, ciao.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, grazie a te per essere qui con noi, è sempre un piacere. Allora, noi ci eravamo già sentite in passato, avevamo già raccontato che cos'è Sex and the City, che è l'associazione di cui fai parte, però insomma facciamo un piccolo ripasso, chi siete, cosa fate?
Sì, ecco, Sex and the City è un'associazione che è a base a Milano, ma diciamo lavora nel territorio italiano indossando delle lenti di genere per osservare la città, e quindi diciamo noi facciamo progetti sul territorio, cioè capire come funzionano le città e come dovrebbero funzionare per poter rispondere, diciamo, ai bisogni delle donne, delle minoranze di genere, praticamente sono stati esclusi dalla pianificazione, dall'amministrazione, in maniera un po' implicita, diciamo, non per forza premeditata, però ecco, se non si indossano queste lenti di genere si finisce per rispondere ai bisogni soltanto degli uomini. E quindi Sex and the City fa questo tipo di lavoro che si declina poi in tante cose, ricerche, pubblicazioni, progetti specifici sulla città, eccetera.
E allora forse capiamo anche bene che cos'è Sex and the City a partire da un evento per cui io ti ho chiamata oggi, che c'è stato qualche tempo fa, qualche giorno fa a Base Milano, che è un evento che ha analizzato proprio la camminabilità e la percezione della sicurezza a Milano da parte delle donne. Allora che cosa vuol dire? Di che cosa avete parlato?
Sì, ecco, allora l'evento a Base che c'è stato la scorsa settimana è nasce intorno a un progetto che abbiamo sviluppato durante l'ultimo anno che si chiama Step Up, Walkability for Women in Milan. È un progetto che abbiamo sviluppato in partnership con enti, tra cui Fondazione Transform Transport, che si occupa di mobilità sostenibile a Milano, però anche essi, diciamo, che lavorano un po' non solo sul territorio nazionale ma anche internazionale. Abbiamo lavorato poi con Tema Lab, che è una parte, diciamo, di ricerca dell'Università Federico II di Napoli, e con Walk 21, che è una fondazione inglese che si occupa proprio di walkability, cioè di camminabilità della città. Il progetto si è concentrato su Milano e ha fatto una ricerca scientifica basata su moltissimi dati relativi alla percezione di paura, di insicurezza da parte delle donne e degli uomini della città di Milano, però dico anche degli uomini, sebbene diciamo che per gli uomini è un problema molto poco sentito, e invece i dati continuano a confermarci che c'è una differenza enorme nel modo di percepire la paura, appunto, la paura delle aggressioni, in particolare di natura sessuale, nello spazio pubblico di notte. Per cui attraverso l'uso di 70.000 segnalazioni di percezione raccolte attraverso un'app di possesso, diciamo, di Wear 21, di Walk 21, dico Wear perché in realtà l'app si chiama Wear, appunto, ed è un'app che raccoglie attraverso una geolocalizzazione le percezioni delle ragazze, delle donne che segnalano, diciamo, quando si sentono sicure o quando si sentono insicure nella città. E quindi, diciamo, materiale molto prezioso, perché 70.000 segnalazioni sono tantissime, che abbiamo integrato con un questionario, quindi un'altra raccolta dati, più aggiornata evidentemente, in cui abbiamo cercato di capire anche quali fossero i fattori che lavorano intorno a questo tema. Cioè, bene, abbiamo capito che c'è un problema dal punto di vista percettivo in determinate della città, ma poi cerchiamo di capire che cosa contribuisce, diciamo, a far sentire più sicure o meno sicure le persone nell'attraversarle a piedi di notte la città. E quindi abbiamo scoperto varie cose, qui naturalmente il fatto che ci sono alcuni fattori più che contribuiscono più o meno, no? Tra questi, come tutti un po' sappiamo, il tema dell'illuminazione, ma anche e soprattutto mi viene da dire il fatto che la città sia viva, che ci siano persone in strada, che ci siano attività aggregative, che ci siano appunto luoghi, soprattutto la sera e la notte, che permettono un presidio spontaneo della città. Sì, un altro fattore, infine, che diciamo è emerso come molto significativo, è la presenza e la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, in particolare di superficie, di notte in determinati quartieri, no? Per cui, ecco, la presenza di mezzi pubblici di superficie a sua volta contribuisce alla possibilità e alla presenza di un presidio spontaneo da parte dei cittadini e delle cittadine nel territorio, che altrimenti sarebbero appunto zone non presidiate e desolanti. Per cui qual è la questione di fondo? Che se hai bisogno di aiuto non sai a chi chiedere. E quindi sono molti, no, i fattori che contribuiscono a far sì che la città sia viva, sia vissuta dalle persone.
Senti Florencia, anche in base a quello che è venuto fuori da questo convegno, ma dal lavoro tutto che fate voi, vi siete fatti un po' un'idea di come dovrebbe essere la Milano del futuro? Come la progettereste voi?
Dunque, La Milano del futuro ha bisogno di integrare voci e sguardi che storicamente sono stati esclusi, e in particolare dal nostro punto di vista lo sguardo e la voce delle donne, delle ragazze, alle quali diciamo raramente è stato chiesto che cosa, come volessero usare la città, perché sai, storicamente la città non era pensata perché le donne la usassero, cioè diciamo che il dominio del corpo maschile nello spazio pubblico era in contrapposizione alla presenza, diciamo, delle donne nello spazio domestico, e quindi la città non aveva neanche previsto appunto che poi alla fine le donne, in particolare la sera e la notte, volessero effettivamente uscire di casa. Quindi cosa bisogna fare? Dato che Dio grazie la società è cambiata, dobbiamo chiedere alle donne come vogliono essere utenti primarie, diciamo, dell'uso della città, e a quali risposte, a quali bisogni la città non offre possibilità. Questo lo possiamo fare soltanto attraverso appunto uno sguardo che dal nostro punto di vista contiene al suo interno un'expertise importantissima, cioè il fatto che le donne già usano la città, già sanno perfettamente dove sono i problemi nei propri quartieri, quali sono diciamo le problematiche che incrociano ogni giorno nell'attraversare le strade della loro città. Ecco, allora facciamolo, chiediamolo alle donne attraverso processi partecipativi, che possono essere le camminate esplorative, che possono essere dei focus group, che sono dei momenti non solo, diciamo, in cui emergono le criticità, ma in cui si può coprogettare la città tra amministratori pubblici e cittadine per capire come possiamo immaginare una città che, per esempio, immagini la sua versione possibile futura di una città di prossimità, no? La cosiddetta città da 15 minuti. Allora, proviamo a immaginarci una città che risponde ai bisogni della vita quotidiana nel raggio di 15 minuti di raggiungibilità a piedi, per esempio, e questo aiuterebbe moltissimo le donne, in particolare nelle loro vite.
Chi è che organizza ad esempio queste passeggiate? Non so, mi viene in mente una di meno, che fanno le passeggiate notturne nei quartieri o le passeggiate per raggiungere insieme un luogo in cui magari c'è una manifestazione. Anche attraverso magari il vostro sito si possono avere delle informazioni?
Sì, certo, in realtà le camminate esplorative nascono sì dal basso come momenti di rivendicazione, diciamo, quindi portiamo i corpi femminili nella strada per rivendicare la loro presenza, però poi si sono trasformate nel tempo in strumenti appunto partecipativi di coprogettazione, quindi possono anche essere utilizzati come strumento proprio molto specifico, metodologico, no? Mi viene da dire. Ecco, noi le sviluppiamo in Italia effettivamente. E ne parliamo anche abbondantemente nel libro che abbiamo appena pubblicato, che si chiama Libere e non coraggiose, le donne e la paura nello spazio pubblico, perché il libro, diciamo, che oltre a fare un quadro sulla questione della percezione della paura, che cerca anche un po' di cambiare la narrativa, di provare a capire come questa paura venga anche molto spesso strumentalizzata dai media, dalla politica, proviamo però a capire la città che ruolo ha e come, con quali strumenti può affrontare questo tema. E uno degli strumenti sono proprio le camminate esplorative, che dovrebbero, diciamo, diventare uno strumento metodologico di coprogettazione e di ascolto della città, nel dettaglio sono gli aspetti che non funzionano nella città.
Allora, l'abbiamo citato, è appena uscito un libro, appunto, è in uscita in questi giorni, che si intitola Libere non coraggiose. E allora, ancora una domanda, te la facciamo. Florenzia Andreola, che cos'è questo libro? Come l'avete scritto? Cosa contiene?
Beh, il libro nasce dall'urgenza di affrontare questo tema, diciamo, si concentra a un certo punto, in particolare su Milano, anche perché è un lavoro che abbiamo fatto in relazione all'Urban Center del Comune di Milano. Però diciamo nasce dall'urgenza di affrontare questo tema, anche perché la questione della percezione della sicurezza è diventata un argomento molto sentito, in particolare a Milano, dove, come dire, ormai sembra, come dire, una questione centrale, no? Se ne parla tantissimo. Noi abbiamo provato a capire da dove viene questa paura, che cosa la genera e come mai è un fenomeno anche un po' paradossale, no? Dato che appunto le nostre città sono sempre più sicure ogni anno che passa, eppure questa paura continua a crescere. Continua a crescere anche perché, come dire, viene narrata come una questione centrale, no? Alle donne viene insegnato da subito, fin da giovanissime, che la città è un luogo pericoloso per loro e che devono stare attente, che devono farsi accompagnare, eccetera. Tutte cose che sappiamo. Però ecco, come contribuisce questa narrazione collettiva a costruire questa paura e a costruire anche l'idea del fatto che i corpi femminili siano corpi vulnerabili, siano corpi fragili, incapaci di difendersi nel caso in cui dovesse succedere loro qualcosa. Quindi nel libro proviamo a fare questo lavoro, che è un libro che ovviamente si ancora a moltissime ricerche a livello internazionale che sono state sviluppate dagli anni 80 in avanti, e poi appunto scende su Milano cercando di capire cosa sta succedendo in questa città, come mai il fenomeno della percezione della paura si è intensificato moltissimo negli ultimi anni.
Grazie mille, allora, grazie Florenza Andreola, grazie a Sex and the City, sexandthecity.space, il sito internet di riferimento, grazie per il vostro lavoro, per essere state con noi.
Grazie mille, grazie a te per l'invito.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me. Giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere, non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, e se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse, forse, forse. Io sono pazza di me.
E allora andiamo a parlare adesso di un altro argomento, andiamo a parlare di giustizia mestruale. WeWorld lancia il manifesto per combattere tabù e pregiudizi sul ciclo e per chiedere anche delle cose molto concrete. Noi andiamo in collegamento con Martina Albini, che è responsabile centro studi di WeWorld. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, grazie a te di essere di nuovo qui con noi. Allora, WeWorld, diciamo proprio due parole su WeWorld, vi abbiamo sentite tante volte, e chi siete, che cosa fate?
Sì, noi siamo un'organizzazione non governativa, tra le prime 10 organizzazioni italiane, siamo attivi in 27 paesi, compresa l'Italia, e lavoriamo in diversi progetti appunto nel mondo e nel nostro paese.
Ecco, allora oggi ti sentiamo, Martino, lo dicevamo un attimo fa, per parlare di mestruazioni, appunto per vedere come le mestruazioni non siano solo una questione personale ma una questione anche di diritti proprio umani. Voi avete scritto e promosso un manifesto, il manifesto per la giustizia mestruale. Cominciamo allora dalla giustizia mestruale. Che cos'è? Cosa si intende?
Allora, la giustizia mestruale è un concetto che, insomma, per essere compreso ha bisogno di esplicitare un altro concetto, che è quello di povertà mestruale. Per povertà mestruale intendiamo non solo la difficoltà economica nell'acquistare i prodotti mestruali, che sappiamo, insomma, essere prodotti abbastanza costosi, nel nostro paese sono anche soggetti a un'IVA del 10%, e pensate che nel mondo 500 milioni di persone non riescono ad acquistare questi prodotti mestruali. In Italia non abbiamo dati, ma noi ci stiamo, insomma, impegnando per analizzare questo fenomeno. La povertà mestruale però non è solo questo, è anche il fatto di non sentirsi a proprio agio magari quando si deve andare in un posto e quel posto non è adatto, non ha un bagno adatto alla gestione dell'igiene mestruale. Pensiamo quante volte nella nostra vita ci capita di andare in un bagno pubblico di non trovare la carta igienica. Penso che almeno a tutte le persone che ci stanno ascoltando sia capitato almeno una volta. Ma la povertà mestruale è anche la mancanza di conoscenze. A oggi nel nostro paese, nonostante sia stata proposta tante volte, non esiste ancora un curriculum standardizzato di educazione alla sessualità. Quindi se le bambine e le ragazze arrivano al menarca, ovvero alla prima mestruazione, e non hanno mai sentito parlare di mestruazioni e a scuola non viene insegnato nulla, queste avranno, insomma, difficoltà nel viverlo, perché bisogna imparare a utilizzare i prodotti mestruali, nessuno ci spiega come si mette un assorbente, per non parlare poi di tutto il tabù, le false credenze che ancora sono diffuse. E c'è poi un tema di partecipazione sociale, nel senso che a volte la vergogna è ancora talmente tanto forte che spinge le persone, le bambine e le ragazze a non partecipare a certe attività, quindi magari non vado a scuola perché ho paura di sporcarmi, non faccio l'ora di educazione fisica, salto l'uscita con le amiche. C'è poi un ultimo tema che è quello del dolore. Tante persone nel nostro paese soffrono di dolori cronici invalidanti come l'endometriosi, la fibromialgia e tante altre patologie che sono ancora invisibilizzate, non sono conosciute, per non parlare delle diagnosi lunghissime. Ecco, tutto questo è la povertà mestruale. Quindi che cos'è la giustizia mestruale? La giustizia mestruale è tutto il contrario. Quando c'è giustizia mestruale vuol dire che le persone sono libere di scegliere per il proprio corpo, quindi scegliere quali prodotti vogliono acquistare, e quei prodotti sono riconosciuti come beni essenziali, perché stiamo parlando di salute pubblica. Le persone sono informate, e se sono informate quindi sanno che cos'è il ciclo mestruale, cosa sono le mestruazioni, possono prendere decisioni libere. E soprattutto c'è giustizia mestruale quando le mestruazioni sono effettivamente trattate come un tema normale, fisiologico, quindi non c'è tabù attorno e si riconosce che è un tema di salute pubblica. E quindi è proprio da qui che è nato il nostro manifesto, perché il nostro paese, secondo noi, deve dotarsi di un'agenda per la giustizia mestruale.
Sì, certo. Allora, un manifesto che si trova appunto sul sito weworld.it, si può andare a leggere lì in tutti i suoi punti, 6 punti che proviamo adesso andare a raccontare con Martina Albini. Che cosa raccontano?
Sì, 6 passi per la giustizia mestruale. Partiamo dal primo, che è una cosa che possiamo fare tutte e tutti, ovvero parliamo di mestruazioni. Noi stiamo raccogliendo tante testimonianze di donne, di persone che hanno le mestruazioni, che ci dicono, lo chiamo il ciclo, i giorni X o le mie cose. Chiamiamole mestruazioni, chiamiamole con il loro nome e parliamone tanto, parliamone in modo libero, positivo e non giudicante, parliamone anche con gli uomini, che è importantissimo. Il secondo punto è, noi da tempo avevamo avviato la campagna Ferma la Tampon Tax per l'abbassamento dell'IVA sui prodotti mestruali. Ecco, non crediamo sia più sufficiente. Noi chiediamo l'abolizione totale dell'IVA sui prodotti mestruali, questo perché sono beni essenziali e come tali devono essere trattati. Chiediamo poi che i prodotti mestruali, visto che si tratta di una questione di salute pubblica, siano distribuiti gratuitamente nelle scuole e negli edifici pubblici. Questo appunto perché ci consente di trattare il tema con la dovuta accortezza e perché poi in un certo senso si va a contrastare quel fenomeno per cui non tutte le persone hanno accesso ai prodotti e devono poterli trovare appunto nei luoghi pubblici. Il quarto punto invece chiediamo l'introduzione di percorsi alla sessualità e all'affettività nelle scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia. Naturalmente questi percorsi dovranno essere adattati adattati a seconda delle diverse fasce di età e includere elementi relativi alla pubertà e all'educazione mestruale. Il quinto punto invece richiede l'introduzione all'interno dei LEA, quindi dei livelli essenziali di assistenza, di tutte quelle malattie, patologie e disordini legati al ciclo mestruale. Alcuni esempi sono ad esempio la fibromialgia o il disturbo disforico premestruale. A oggi soltanto una patologia legata al ciclo mestruale, che è l'endometriosi, è inserita nei LEA, ma ha una serie di criticità, perché la malattia è riconosciuta come cronica invalidante e quindi tutti i servizi di assistenza vengono forniti soltanto a partire dal terzo stadio della malattia, terzo e quarto stadio. Ecco, questa ci sembra una forma di discriminazione, quindi chiediamo anche che l'endometriosi sia riconosciuta come tale a partire anche dal primo e dal secondo stadio della malattia. L'ultimo punto invece riguarda l'introduzione di una forma flessibile di congedo mestruale. Il congedo mestruale è un particolare tipo di congedo che consente alla persona che ha mestruazioni di assentarsi o lavorare in maniera flessibile, quindi anche da casa, in smart working, dal lavoro, ma vorremmo introdurlo anche a scuola o anche in università. Questo è stato fatto in alcune scuole su iniziativa appunto di liceali, penso a un liceo di Ravenna in cui è stato fatto proprio l'anno scorso, ed è una forma insomma di parificazione, crediamo, perché in un certo senso si va a riconoscere il fatto che gli ambienti di lavoro oggi sono costruiti su un prototipo che si basa su un modello di mascolinità, su un modello un po' maschiocentrico, su una linea che deve essere sempre, sempre dritta, sempre che miri sempre all'iperproduttività, quando invece le persone hanno necessità e esigenze diverse. Quindi il congedo mestruale va proprio incontro a queste necessità, perché ricordiamoci che ci sono persone che soffrono anche dei dolori cronici e invalidanti e che sono proprio impossibilitate a recarsi al lavoro nei giorni in cui hanno le mestruazioni. E questi sono i nostri sei punti, i nostri primi passi per un'agenda di giustizia mestruale in Italia.
Cosa ne farete adesso di questo manifesto, Martina Albini?
Adesso questo manifesto sta raccogliendo, per insomma, nostra grande felicità, un'attenzione dalla società civile che insomma ci sembra importante, ci sembra di aver toccato delle corde che erano lì in attesa appunto di essere portate alla luce. È possibile aderire al nostro manifesto e invitiamo insomma anche chi ci sta ascoltando a farlo. Per aderire basta inviare una manifestazione di interesse all'email ciclomestruale@weword.it, raccontandoci anche se siete aziende, se siete scuole, cosa state facendo per garantire giustizia mestruale, perché ci sono là fuori insomma realtà che stanno già portando avanti alcuni dei nostri punti. E quindi quello che noi vogliamo creare attraverso il manifesto, che è soltanto un faro, un elemento guida, vorremmo creare un vero e proprio movimento per la giustizia mestruale in Italia, per far sentire insieme la nostra voce e portare poi, speriamo, anche a un cambiamento concreto.
Ah, mi sembra un bellissimo progetto che assolutamente sosteniamo qui a Sui Generis. E allora abbiamo presentato il manifesto per la giustizia mestruale di WeWord, che ci è stato presentato da Martina Albini, che è responsabile centro studi di WeWord. Grazie ancora per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Et crois-moi, cela risque de durer longtemps. Si tu m'aimes à ton tour, que tu penses en moi toi aussi tous les jours, alors on s'aime, mon amour. N'hésite pas à me le dire sans détour. ceux qui s'aiment comme nous ont bien de la chance, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est toi, je l'avoue, et rien d'autre ne compte un point, c'est tout. Je t'aime tellement, je ne sais ni pourquoi ni comment, mais moi je t'aime tellement, et crois-moi, cela risque de durer. Mais si tu te moques de moi, si tu mens, moi qui t'aime tellement, ce ne serait vraiment pas étonnant si je me venge et que je le fais méchamment. Car quand on aime tellement, et plus l'amour que l'on porte à l'autre, plus grande encore est la vengeance, évidemment. Personne ne souhaiterait ta place en son moment. Je t'aime tellement, je ne sais ni pourquoi ni comment, mais moi je t'aime tellement, et crois-moi, seul risque de durer.
E allora l'8 marzo prossimo, naturalmente sciopero indetto da non una di meno, gli appuntamenti sono 2:30 in largo Cairoli qui a Milano, almeno per il corteo studentesco del mondo della formazione. Alle 18:30 invece ci troviamo alla stazione centrale per il corteo cittadino. Cercate anche, se volete, lo striscione di Radio Popolare, noi donne della radio saremo lì dietro. Ci sono altri appuntamenti di avvicinamento all'8 marzo, 6 marzo ad esempio alle 19:30 alla Casa delle Donne di Milano ci sarà l'assemblea cittadina di preparazione del corteo, e il 7 di marzo invece dalle 16 in poi lo spazio di mutuo soccorso in Piazza Stupari, cioè c'è preparazione di cartelli, striscioni e materiali per il corteo. Un'altra cosa che vi volevo ricordare è che è in corso anche la campagna di tesseramento all'enciclopedia delle donne.it. Se andate sul sito internet trovate tutte le informazioni, insomma può essere un buon momento per sostenere questo progetto. E abbiamo finito, direi, quindi facciamo partire la sigla di chiusura. Sui Generis torna quindi il venerdì, dopo il venerdì dell'8 marzo, perché per l'8 marzo abbiamo qualche programma diverso. Torniamo il 15 di marzo con una nuova puntata. mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, mi potete scrivere, anzi scrivetemi così parliamo delle cose di cui discutere poi qui in trasmissione, scrivetemi, e per tutto il resto ci sono i podcast se volete riascoltare le nostre puntate. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare e una buona serata da Elena Mordiglia, ciao!